Domenica scorsa, con l'aiuto del Signore, abbiamo dato inizio ad una meditazione sul tema il mistero della pietà. E vediamo, abbiamo già potuto capire nella prima parte che abbiamo ascoltato, che il mistero della pietà, in poche parole, è tutta l'opera del Signore compiuta nel Signor Gesù Cristo. Che anche da coloro che non hanno una grande conoscenza delle dottrine, si rendono certamente conto che questo mistero della pietà è uscita da Dio, e questo mistero è rivelato appunto nel sacrificio di Cristo che noi manifestiamo del continuo nelle nostre preghiere. Il credente è una persona che è libera dai condizionamenti della religione e idolatriche e religioni, comprese quelle del cristianesimo, perché voi sapete, fratelli e sorelle, spero che tutti sappiano già che anche il cristianesimo ha inventato tante cose che non vengono dalla parola di Dio, hanno però il pretesto di alcune verità nella parola, manipolate per proprio uso e consumo, e che però non erano delle cose di fondata importanza che il Signore abbia dato e abbia ordinato che si facesse o si predicassero nel suo nome. Tuttavia, l'uomo ha saputo creare tante cose a pretesto religioso, in modo tanto marcato che anche i credenti spesso non sono in grado di essere completamente liberi dall'atmosfera che è stata creata. Ecco perché il mistero della pietà, in questa seconda parte, vorrei sondare un pochino più giù sui risvolti che noi possiamo incontrare e anche individuare fra noi nel nostro modo di credere e di confidare nel Signore. Pensate, se per una qualche ragione volessi ostinarmi ad ignorare che il 25 di dicembre è la festività detta del Natale. Dico, per me la festività del Natale non c'è, per un credente che segue la parola di Dio non c'è, però è stato talmente diffuso, è stato talmente insistito, è stato talmente lievitato che è impossibile nella cultura del nostro tempo ignorare che il 25 di dicembre è stata fatta, inventata una festa che si chiama la festa del Natale, ma festa che non è mai venuta fuori dagli ordini, dai comandamenti del Signore. Se volendo essere ostinato ad uno che mi facesse gli auguri di Natale e rispondessi che cos'è il Natale, perché con meraviglia direi ma che cos'è il Natale, allora direi che questo impatto sarebbe molto forte e questi mi chiederebbe in che mondo viva. E d'altra parte, quando ci chiedono se noi festeggiamo il Natale, il credente vigile che è attaccato al Signore, secondo le scritture, non può che rispondere di no. È una risposta secca che desidero posare lì, nella mente dei miei fratelli, perché effettivamente è così. Non c'è nella Bibbia traccia di una festività di Natale, non è mai esistita. Adesso vorrei dare una prova per coloro che fossero un pochino scettici. Perché né la storia né le scritture non danno una data neppure approssimata in cui possa essere nato Gesù. Non c'è né dalla storia né dalla scrittura una debole indicazione che qui in questi pressi deve essere nato Gesù. Non esiste niente, proprio nessun senso, altro che la tradizione che per chi non lo sapesse, dico, la posizione, la tradizione è un pozzo senza fondo scavato dal cattolicesimo per far dire alla parola quello che non ha mai detto. Allora, ha scavato questo pozzo, non lo dice la parola, lo dice il pozzo della tradizione. Ecco perché il Signor Gesù ha accusato e colpito e demonizzato la tradizione degli uomini. Voi per la vostra tradizione, dice, fate le cose che il Signore non ha detto e non vuole. Perché? In realtà il credente deve essere l'uomo della parola di Dio, deve essere quello che vive secondo le scritture. Anzi, a conti fatti, sembra che Gesù sia nato circa 4 anni prima dell'anno zero. Io non sono in grado di dirvi né con le scritture né con la storicità di dire che panegirico di cose bisogna fare per giungere a questo. So che c'è questo fatto che alcuni pensano che Gesù sia nato 4 anni prima dell'era era moderna, dell'anno zero, chiamiamolo l'anno zero, ma non so in quale modo viene coniato. Quindi, non essendo in grado di stabilire l'anno, immaginiamoci se sia possibile stabilire il giorno. Ma gli ostinati spesso incalzano dicendo: un giorno pure ha poi nato il Signore Gesù, che male c'è stabilirne uno per festeggiarlo? Il vero credente risponde che se Gesù nasce realmente come il Salvatore dei peccatori, per tutti coloro che non sono nati di nuovo, Gesù è come se non fosse mai nato. Mi fermo qui su questa frase che ha bisogno di illuminazione. Il credente parla della nascita di Gesù perché è la nascita e l'antichità del Signore Gesù, non tanto la storica venuta in questo mondo di Gesù, ma la fede in Gesù che è il Salvatore dei peccatori, il che è una cosa molto diversa. Allora diciamo che questo fatto è una questione personale. Quindi se una persona non può testimoniare, uso la parola testimoniare che il giorno tal dei tali Gesù è nato nella sua vita, per lui Gesù è come se non fosse mai nato. Che Gesù è nato, lo sappiamo, è stato 2000 anni, è stato, diciamo, molto tempo su questa terra, e se noi abbiamo un significato storico vuol dire che lui è nato, conoscendo poi che è stato inchiodato sulla croce per la salvezza dei peccatori. Quindi questo è un fatto sul quale non ci piove. Ma se una persona non può esercitare la fede in Cristo secondo i dati del Signore Gesù, il suo sacrificio che salva i peccatori, quello è come per quelle persone è come se Gesù non fosse mai nato. Allora, vi rendete conto come è grave questo fatto, come è un fatto a portata proprio personale, universale, ma personale, perché Gesù ha a che fare con ciascuno di noi personalmente, non è un fatto familiare. Ah, noi la nostra famiglia siamo cristiani, non, niente affatto, non sta in piedi questo fatto, perché Gesù, il Figlio di Dio, è una realtà personale. Quando un uomo intende di porre fede nel Signore Gesù Cristo, egli ha bisogno di afferrare questa verità, farla propria e porlo nel proprio cuore come la speranza unica e potente del presente e dell'eternità. Questo è il grande fatto. Quindi se io non posso dire questo, il fatto che Gesù un giorno sia nato non serve a niente se questo non è nato nel mio cuore. Ecco perché sto dicendo che per molta gente che celebrano il Natale, per molta di questa gente Gesù è come non fosse mai nato, perché per loro non c'è. Loro non attingono e non sono in grado di attingere alla potenza della sua salvezza. Questo è il fatto. E come si fa a celebrare la nascita di qualcuno che non è mai nato? Non è una barzelletta questo non è un gioco, non è un gioco di parole, ma desidero sottolinearlo questo fondo. Non è possibile sottolineare la nascita di uno che non è mai nato. Se non è mai nato, non ha un giorno, ma se è nato, è nato nel tempo. E quindi il tempo è una testimonianza di questo fatto, evento. Un fratello diceva molto bene, un fatto non può mai essere disfatto, sarà sempre un fatto. Ma ha rotto il capo per molto tempo questa frase, ma alla fine sono arrivato a dire, è vero, è una grande verità. Un fatto, proprio perché è un fatto, non può essere disfatto. Quindi Gesù è nato, la tua negazione non contraddirà mai, non potrà mai contraddire questo che è un fatto. Gesù è nato. E la nascita di Gesù è la responsabilità di tutti gli uomini che nascono su questo mondo, perché gli è venuto proprio per questo scopo. Fratelli, non è un gioco di parole, è la dimostrazione di quanto sia importante la conoscenza e la fede nella persona del Signor Gesù Cristo. Perché? Ma a parte i nostri ragionamenti, le nostre riflessioni, i nostri pensieri, si osservi che per quanto riguarda le scritture il Signore non è stato prodigo di date e di segni e di dimostrazioni, ne ha fatte molte. Nello stabilire delle feste, e ne ha stabilito sette feste il Signore. Le sette feste dell'Antico Testamento sono stabilite con date precise e funzioni precise, sono state stabilite. Ma nella parola noi non abbiamo indicato né stabilito una festa per la natività del Signor Gesù. Per queste feste il Signore ha dettato persino il modo dettagliato in cui dovevano essere celebrate. Pensate alla festa di Pasqua che durava 8 giorni, questa festività, con dei lavamenti, del fuoco che bruciava e così, 8 giorni. Quindi pensiamo al sacrificio, alla venuta di Gesù, al suo sacrificio per noi. Va bene, ma io credo che la nascita di Gesù sia uno dei più importanti giorni del dono del Signore, molto più di qualsiasi motivazione di tutte le feste ebraiche. Allora, se il Signore avesse voluto che si celebrasse una festa a questo principale evento, perché non possiamo negare che la nascita di Gesù, il Salvatore del mondo, non sia una data meravigliosa, sacrale, a cui si deve postrare tutto, è comprensibile nella nostra umanità, nella nostra razionalità. Egli non avrebbe avuto nessun problema a dettarne le regole di una festività. Ho citato le sette feste dell'Antico Testamento con delle regole proprio approfondite che arrivano fino alla noia in qualche modo, no? Ma perché il Signore voleva che il messaggio fosse colto. Invece Gesù è nato e non si sa bene quando, ma vorrei dire questo, vorrei dire due cose, perché le fonti d'autorità sono due secondo la cultura del nostro tempo, la tradizione e la storia. E la storia, la Bibbia comprende la storia, fa parte della storia, no? Ma non c'è né la tradizione né la Bibbia dà una data che sia indicata attendibile per il giorno della natività del Signor Gesù. Poi vorrei dire, il libro degli Atti abbraccia un tempo di circa 30 anni, cioè che è della primitiva Chiesa, no? Dalla risurrezione, morte e risurrezione di Gesù, i primi 30 anni sono i 30 anni in cui nasce la prima Chiesa. Ma in essa, in questi 30 anni, perché se voi leggete il libro degli Atti, dal capitolo primo fino alla fine, voi leggetelo attentamente, non c'è nemmeno un episodio in cui i primi cristiani abbiano ricordato la natività di Gesù, ritenendola importante, ritenendola un capoluogo di sacralità. Non c'è niente. In 30 anni la primissima chiesa di Gerusalemme, in 30 anni non ha celebrato un anniversario della nascita di Gesù. Questo è un fatto che la dice lunga per chi vuol conoscere la verità. E questo è molto importante. Non c'è nessun segno di una festa che riguardasse la natività del Signor Gesù. Perché? Perché evidentemente il Signore sapeva bene in anticipo che sarebbe stato soltanto un motivo di idolatria e non di fede. Questo è vero. Il Signore non solo non ha registrato il giorno della natività di Gesù, ma si è premurato di nasconderlo bene per evitare che fosse idolatrato. Ma malgrado l'accorgimento del Signore, vedete che l'hanno inventato? Il giorno del 25 di dicembre è stato consacrato alla natività di Gesù. E questo non è vero. È un adattamento della una festività pagana dedicata al Dio Sole. Il 25 di dicembre, chi va intorno alla mitologia, va a cercare, a investigare, troverà anche la data del 25 di dicembre era dedicato una festa al Dio Sole, cioè un Dio pagano. Che hanno attinto dopo, è stato il cristianesimo che poi ha attinto, essendo pagano, paganizzato, ha attinto da loro e ha inserito una festività pagana facendolo diventare cristiano, ma che cristiano non è, perché Dio non ha fatto questo, il Signore non ha fatto questo. Ma pensate che il Signore lo ha fatto di tutto per impedire che fosse dissacrato questo fatto, meglio instaurato in forma sacrale, qualcosa che di sacro non è, perché il Signore ha detto che non è così, eppure è venuto fuori. Il 25 di dicembre è l'anniversario della natività del Signor Gesù. E allora c'è il bambino che muore di freddo, e ci sono i pastori, e ci sono gli angeli e i pastori che cantano, e così via. C'è tutta la coreografia necessaria per dare soddisfazione alla carne. Io ricordo che ero un bambino di 5-6 anni, e il 25 di dicembre, qualche giorno prima, anche dopo, c'era una chiesa cattolica che aveva dei tecnici come frati dentro di loro, che costruivano dei presepi, e i primi che, ero un bambino io, erano i primi che camminavano, elettrizzati proprio, e allora in quei giorni queste chiese che avevano questi presepi erano pieni, rigurgitavano di visitatori perché c'era il presepio che camminava, no? E la gente aveva, era un trastullo, era una gioia, era una specie di giocattolo, una novità che faceva piacere, soprattutto portavano tutti i bambini a vedere queste cose. Ma il Signore non ha mai fatto questo e né ordinario. Va bene. Se qualcuno un po' più ostinato incalzasse dicendo: ma se uno volesse sinceramente ricordare e celebrare la nascita di Gesù, come potrebbe fare per farlo autenticamente? Ecco, questa è una domanda direi intelligente, ma che ha bisogno, a mio parere, di un'altrettanto intelligente risposta, intelligente, consapevole, verace. Più che intelligente, una verace, trovare una risposta vera nel suo spirito. Ed è questa la cosa più difficile per la gente. E per questo, dato che non c'è una risposta di tipo storico, allora la gente ripiega sulla tradizione, sull'abitudine e così via, e quant'altro, va avanti in questo modo. Direi che ci sono due modi che si permeano, cioè per indicare la natività del Signor Gesù in modo realistico, nel modo rispettoso anche del fatto in sé. Ognuno potrebbe celebrarlo autenticamente nel giorno in cui Gesù è nato nel cuore di quel credente. Ecco, questa è la prima risposta. Se uno fosse sincero, veramente desideroso di sapere il giorno della natività di Gesù, per onorare il Signore, proprio quello che è l'adorazione che si intende, bene, allora uno, come ho detto prima, quel Gesù che è nato, ma non è nato per la fede nel cuore di un'anima, per quell'anima Gesù è come non fosse mai nato. Quindi facciamo subito una piccola riflessione, importante, impegnativa direi. Ma se una persona non mi può dire, io sono nato il tal giorno, sono nato di nuovo il tal giorno, non la nascita dei genitori, ma la nuova nascita il tal giorno, per questo Gesù è come, per questi, Gesù è come non fosse mai nato. Perché è nato sì, poi è morto, ma lui nel suo cuore non è mai nato. Lui non ha la vita di Cristo. Perché? Perché lo tiene ben fuori dal suo cuore. Questo è il grande fatto. E quindi ecco quando uno può celebrare autenticamente la natività del Signor Gesù, quando può dire questo giorno è l'anniversario di qualche anno fa in cui io sono nato di nuovo. È il giorno in cui Gesù è nato di nuovo nella mia vita. Prima non sapevo, prima non ero, ma adesso è così. C'è un fratello, degli albanesi che sono fra noi, che si è convertito quest'estate. Ogni tanto quando mi saluta la domenica mattina mi dice: io sono molto giovane, ho 6 mesi di vita, ma è papà, è marito e papà di figli. Beh, lui ama molto dire: sono nato solo da 6 mesi io. Io ho solo 6 mesi di vita eterna, di vita spirituale. Questo, ed è vero attenersi a questo metro, diciamo, di considerare. Infatti quando troviamo nei libri storici, quando Giacobbe fu interpellato dal faraone di quanto fossero i suoi anni, e gli ha fatto un lungo discorso, un solo versetto ma molto lungo, in cui gli ha detto quali erano i giorni dei suoi pellegrinaggi, i giorni dei suoi pellegrinaggi e dei giorni della vita della sua vanità. Questa vita umana è la vita della nostra vanità e va considerato questo, va tenuto presente questo. Perché? Perché questa vita lascia posto poi, deve spegnersi, deve esaurirsi perché lascia posto alla vita eterna che incontreremo quando lasceremo questo mondo per scendere fisicamente nel sepolcro e incontrare il Signore nell'aria, quando verrà il momento in cui saremo sempre col Signore. Questa è la speranza dei veri credenti. Mi riferivo così al giorno in cui una persona è passata dalla morte alla vita, ossia è nato di nuovo. Questo è il giorno. Quindi io, come si dice, nella parola noi abbiamo una definizione paolina che dice il vecchio uomo e il nuovo uomo, ma che definisce un uomo vecchio è il nuovo. Cioè c'è un uomo vecchio quando c'è un uomo che è venuto e ha reso vecchio quello precedente. E così è il credente. Io sono un uomo nuovo o un uomo vecchio? c'è un solo uomo dentro di me, allora sono perduto. Allora sono perduto. Se non c'è un uomo nuovo dentro di me, io sono un uomo perduto. Per questa è la rivelazione della verità, la luce che porta il Signore nel cuore di coloro che li ha toccati col suo spirito e con la sua grazia. E che noi dobbiamo imparare a considerare, a soppesare, a valutare, fratelli, perché siamo davanti a delle verità a portata eterna. Ma anche quando Gesù della Santa Cena disse: quando fate questo ricordatevi di me, è implicito che in qualsiasi momento in cui si celebra la cena è il momento autentico in cui noi celebriamo veramente colui che un giorno è nato come uomo e poi è morto in sacrificio per gli uomini. E proprio questa mattina, quando è passato il pane fra noi, il pane e il calice che i fratelli distribuivano, che cosa è stato? Il memoriale pratico della morte e della risurrezione del Signore Gesù Cristo per noi. Questo è molto, molto importante da ritenere e da considerare. E da considerare perché anche in queste cose il Signore parla e dà segni della sua vitalità. E questo è un miracolo grandioso. Va bene, distrutto, o meglio, invalidato il Natale come festività, come festa, rimane vero che la cosa si è tanto imposta che anche noi non la possiamo ignorare. Infatti, allora, come vedete, ne parliamo per avere chiarezza, come un'opportunità di meditare realmente su colui che è venuto e su cosa è venuto a fare. Da Gesù. Allora abbiamo letto prima Timoteo 3:16 e allora vorrei riprendere il, perché questa è la seconda parte, prima Timoteo 3:16, vorrei che un fratello leggesse per noi lentamente ma forte, attentamente, prima Timoteo 3:16, perché è stato il versetto sul quale ci siamo intrattenuti anche la domenica scorsa.
E senza contraddizioni grande è il mistero della pietà. Colui che è stato manifestato in carne è stato giustificato nello spirito e apparso agli angeli, è stato predicato tra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria.
Fratelli e sorelle, questo solo versetto rappresenta, contiene tutta la sostanza del mistero della pietà, che non è una cosa confusa, ma è proprio la descrizione sintetica che Dio fa, lo Spirito del Signore fa, appunto del mistero della rivelazione e della grazia che ci è stata indirizzata appunto nel Signor Gesù. E senza contraddizione, grande è il mistero della pietà. Fratelli e sorelle, grande è il mistero della pietà. Io mi sono occupato di questo mistero tanti anni fa per cercare di approfondire, di capire, di comprendere. Ma c'è un altro passo nella lettera agli Ebrei che parla della grandezza di questo fatto. E nella lettera agli Ebrei è usato un altro termine, è detto, è parlato della grande salvezza. È parlato della grande salvezza. Il mistero della pietà è il mistero che rivela la grande salvezza che il Signore offre ai peccatori. Colui che è stato manifestato in carne è stato giustificato nello spirito. Perché colui che è stato manifestato in carne è giustificato nello spirito? Dice così. Perché nessun uomo sarà giustificato agli occhi di Dio. Ma Gesù è stato giustificato in spirito. È un uomo, ma che è stato giustificato in spirito. È comparito giusto con le mani forate davanti al Padre. e lo ha fatto per tutti noi. L'ho fatto, è un sacrificio vicario, cioè per sostituzione, di cui noi beneficiamo le conseguenze ed i benefici. È apparso agli angeli, allora è apparso agli angeli, è stato predicato fra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. In quell'occasione abbiamo cercato di capire prima che cos'è un mistero, poi ci siamo chiesti che cos'è il mistero della pietà. Poi abbiamo cominciato a meditare ad una le sei grandi dichiarazioni dell'Apostolo Paolo riguardando colui che è venuto per queste sei funzioni che sono elencate qui. Cioè Dio che si è manifestato in carne, Dio invisibile. E siamo riusciti a meditare soltanto le prime due, se ricordate domenica scorsa. E adesso è la seconda e concludiamo con questi pensieri. Sì, sì. Ora vogliamo riprendere l'affermazione e vedere di considerare tutte le affermazioni, ma vorrei rileggere, includendo anche il versetto precedente, cioè il 15. Capitolo 3, versetto 15, che dice il versetto, che quello di Gesù che è stato manifestato in carne, dice, è apparso agli angeli. Questa affermazione è difficile da comprendere, perché non c'è un solo momento, ma è un punto importante del mistero della pietà. Il Signore non si è incarnato per gli angeli, ma per l'uomo. Sì, fratelli e sorelle, Gesù non è venuto in questo mondo per gli angeli, ma esclusivamente per l'uomo. E poter dire, ma com'è che fai? Sì, gli angeli hanno avuto l'occasione della loro salvezza dopo il peccato di Adamo, quando gli angeli si sono ammutinati, quando l'angelo che si è ammutinato, gli angeli hanno fatto una separazione allora. Alcuni hanno continuato a seguire l'esercito celeste fedele al Signore, altri hanno seguito il ribelle, cioè Satana. Quindi la differenza è già stata fatta là, fra gli angeli. Ma è stato e così. Pure il Vangelo non è per gli angeli, ma per noi. Il Vangelo è per voi tutti, per noi tutti, ogni uomo in carne ed ossa che è nato in questo mondo, il Vangelo è per lui. E se tu calpesti questo Vangelo, non c'è più alcun'altra via di redenzione o di salvezza. Infatti io sottolineo spesso questa parola della lettera agli Ebrei, che dice forte, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Sì, una grande salvezza, perché una salvezza che è stata manifestata agli angeli, è stata messa nella gloria, è stata insegnata nel cielo. Tuttavia, la redenzione che ne è scaturita ha portato il suo beneficio anche nelle sfere celesti, cioè l'Evangelo non è venuto per gli angeli, ma tuttavia, proprio per la ricchezza della grazia, ha raggiunto anche gli angeli. Infatti, in ogni caso, dovunque, in ogni momento, ci sono degli angeli nell'opera della redenzione, sì? Gli angeli sono coinvolti, sono, diciamo, strumenti, emissari del Signore per la salvezza dei peccatori che Egli ama. Va bene, cominciamo allora con il considerare che la nascita di Gesù è stata preannunziata e accompagnata da angeli. Quando la scrittura ci dice, specialmente nel Vangelo di Luca, che in questa notte in cui i pastori facevano guardia alle pecore, al gregge, gli angeli sentirono un coro di angeli che dissero che Gesù era nato a Betlem, terra di Giuda, da te uscirà uno che sarà grande. E questo lo dice appunto la parola. Il ministero di Gesù è stato poi seguito dagli angeli. Nel Getsemani, quando Gesù è tormentato nell'anima, è ancora un angelo che va a confortarlo. Ricordate, leggete, quando Gesù è nel Getsemani, tormentato perché è davanti alla coppa, doveva bere la feccia dei nostri peccati, egli era tormentato da questo. E allora, nella sua angoscia, venne un angelo a confortarlo, dice il Vangelo. Quindi gli angeli sono stati servi attivi e vigili su quest'opera e l'attendevano. Anch'essi l'attendevano il trionfo di colui che fu crocifisso. Perciò possiamo osservare una cosa sorprendente. Quando Dio si è incarnato, intendeva rivelarsi all'uomo come Dio, ma in veste umana. Quando Gesù è diventato uomo, quando è stato fasciato quel bambino e posto nella mangiatoia, come dice il Vangelo, si trattava di Dio che si era fatto uomo, fin dai primi vagiti di quel bambino, perché proprio come nacque la mamma lo lavò, è detto nel Vangelo, e lo fasciò e lo pose a giacere nella mangiatoia. Questo è il cominciamento della nascita di Gesù, il figlio di Dio. Comincia qui. Quando è risuscitato, ha voluto manifestarsi agli uomini come l'uomo di Dio vittorioso sul sepolcro e sulla morte. Quindi, anche quando è morto ed è risuscitato, lo ha fatto per gli uomini. Per gli uomini, perché tutti potessero entrare in questa potenza vivificatrice, anche per la gloria dei cieli. Bene, se l'uomo doveva essere testimone sulla terra fra gli uomini, gli angeli devono essere testimoni nell'alto dei cieli. E su questo punto, fratelli, vi prendo per mano un attimo, ma brevemente, per dirvi che il Signore ci parla nell'Apocalisse di un esercito celeste che sono governati in armate, ci sono delle armate celesti, noi non ce ne accorgiamo e non lo sappiamo e non possiamo nemmeno dimostrarlo, ma la parola di Dio ce lo dice. In questo spazio azzurro che chiamiamo cielo è un territorio dove ci sono delle guerre feroci in continuazione. Le armate di Dio, gli spiriti di Dio, sono in guerra con le forze malefiche di Satana, che Satana vuole rovinare e distruggere gli uomini, e il Signore invece vuole essere d'aiuto, con gli angeli vuole essere d'aiuto ai figli di Dio per farne i suoi servitori. Non è una fiaba, fratelli e sorelle, è abbastanza trascendente questa riflessione, ma però viene dalla parola di Dio e la scrittura ci dice queste cose che sono grandiose. Davanti a noi possiamo chiudere gli occhi e ad occhi chiusi possiamo vedere ciò che è trascendente, trascendente. Ed abbiamo come base granitica la morte e la risurrezione del Signor Gesù. È meraviglioso, fratelli, perché viene nella vita nostra terrena. Nel pellegrinaggio nostro terreno talvolta ci imbattiamo a trovarci in situazioni dolorose, spaventevoli, senza via d'uscita, senza possibile speranza. Ma nel Signore c'è una speranza. E io ricordo sempre, non vi lascerò orfani, dice Gesù, ma tornerò a voi. Io me ne vado, ma non vi lascerò orfani, tornerò a voi. E questo progetto del Signor Gesù l'ha mandato ad effetto con la sua morte e la sua risurrezione per noi peccatori. Fratelli e sorelle, se noi non troviamo via di consolazione, via di conforto, via di allegrezza per queste parole trascendenti, allora penso che di vera gioia noi non ne conosceremo mai. in questo mondo. Che il Signore parli ai nostri cuori. Si può dire che in tutta l'opera gli angeli fossero come gli addetti ai lavori, ed è proprio per la loro presenza nell'opera che furono i primi a vedere il risorto. Chi vide il risorto? Gesù risorto. Chi lo vide risorgere? Fate bene attenzione che nessuno, il Vangelo, io l'ho letto attentamente in quei brani, nessuno vide Gesù ad uscire dalla tomba. L'hanno trovato già circolare attorno, Maria, la Cleopa, circolare ancora attorno al sepolcro. Ma nessuno l'ha visto uscire trionfante dal sepolcro. Anche questo? Perché è motivo di fede, che può essere minata ad ogni piè sospinto. Ma il credente ha questa fede granitica nel proprio cuore, onorando, come dice poi l'Apostolo Paolo nel capitolo 2 della prima lettera ai Corinzi, cose che occhio non ha vedute, orecchio non ha udito e che non sono salute in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Non che credono in Lui, no, coloro che lo amano. Perché nel Vangelo il Signore dice ripetutamente: chi crede in me, bene, grazie Signore di questa tua parola, questa tua promessa. Ma nelle lettere pauline il termine cambia: coloro che lo amano. Sta cercando non più coloro che credono in Lui, ma coloro che lo amano, perché ci sono delle promesse trascendenti e meravigliose. E fratelli e sorelle, siamogli grati di quello che fa per noi. Noi siamo qui nel nostro pellegrinaggio terreno che oscilla fra momenti di gioia e di tristezza, fra dolori e afflizioni, ma il Signore è con noi. E io amo sempre dire una verità che è direi in qualche modo tragica, ed è questa: coloro che non hanno il cuore nel cielo in questo momento terreno, il loro cuore non sarà nel cielo nemmeno quando scenderanno nel sepolcro, perché il Signore verrà a prendere da questa terra attraverso il sepolcro soltanto coloro che hanno già il cuore nel cielo. Ma chi non ha il cuore nel cielo quando è ancora qui, non ce l'avrà neppure dopo morte. Fratello e sorella, questa è una parola molto forte, ma molto importante, perché è determinante al fine di un destino serio, fondato e pieno di speranza. Solo questo è oggetto di speranza per i credenti. Io non voglio dilungarmi oltre, mi fermo qui, ho fiducia che il Signore parli al vostro cuore in questo primo giorno dell'anno e che possiamo gettare una base, come vi ho detto un po' prima, una pietra, una nuova pietra, Ebenezer, fin qui l'Eterno ci ha soccorso. Che il Signore ci benedica nella sua grazia. Amen. Amen.